Buonasera, benvenuti a ESC per Libre. Credo che sia la quindicesima edizione del nostro festival dei vini e dei libri indipendenti. Iniziamo il festival di quest'anno, che durerà sempre 5 giorni, da oggi fino a domenica, tutti i giorni dalle 17 fino a notte fonda, con la presentazione di un libro bellissimo. Libro che era scomparso dalle librerie già da diversi decenni, pubblicato da Einaudi, se non vado errato, tra il 70 e il 71, nei primi anni 70, torna nelle librerie tramite la casa editrice Lorma, che è una delle case editrici indipendenti che fa parte di Livre. Siamo dunque molto contenti perché questo spazio, la Libera Università Metropolitana, animata da molti dei presenti, ha un amore particolare per Brecht e questo libro ci consegna un grandissimo Brecht, non solo scrittore, ma filosofo, pensatore. Il libro ha come titolo Métis, Libro delle svolte. È un libro di ambientazione cinese. Brecht aveva una passione per l'arte didattica cinese. Il libro come funziona? Funziona attraverso la combinazione di una serie di aforismi, testi brevi, piccole storie. Sono materiali incandescenti perché riprendono la storia del 1917, la storia di Lenin e prima ovviamente la tradizione di Marx e del comunismo dalla prima internazionale fino ai fatti appunto più vicini a Brecht. Lo stile è uno stile che insiste sul problema delle condotte, le regole di vita, come mettere in forma la vita e come farlo in termini militanti, come farlo dentro una congiuntura storica estremamente drammatica. È stato scritto in prevalenza durante gli anni 30, per quanto poi la lavorazione sia andata avanti fino alla metà degli anni 50. E è stato scritto in prevalenza nell'esilio di Brecht in Danimarca, esilio che ricordiamo anche dal punto di vista iconografico per le foto molto famose di Brecht e Benjamin che giocano assieme a scacchi. Sono gli anni in cui Benjamin sta scrivendo l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. E insomma, su quel testo mette le mani Brecht. Una delle edizioni di quel testo è passata per le mani di Brecht. Con Brecht nella stessa casa anche Korsch, marxista tedesco che ebbe a che fare con la storia dei consigli, tra le altre cose, dei consigli dei Soviet e quindi della rivoluzione poi fallita in Germania. Autore di un testo importante dal titolo Karl Marx, testo su cui probabilmente, così ho appreso preparandomi un pochino, Korsch ha rimesso le mani anche in questa permanenza danese. Sicuramente Korsch era riferimento teorico, filosofico di Brecht. Quindi un testo con ambientazione cinese, tutti i nomi sono nomi inventati da Brecht, quindi c'è una lista iniziale di 60 nomi che hanno a che fare con la storia, appunto, con la grande storia del Novecento che Brecht ha vissuto, ha attraversato, di cui è stato straordinario testimone, e scritti brevi, aforismi, storielle, che insistono sul problema etico, su cos'è un'etica rivoluzionaria. E in questo senso il tema della linea di condotta, tema che ricorre anche nel grande teatro di Brecht e che segna, diciamo così, la sua riflessione etica. Io non mi dilungo oltre, passo la parola ai relatori che vi presento brevemente. Francesco Fiorentino, che è un germanista, studioso di Brecht, e è lui che ci ha proposto questa presentazione. Siamo molto contenti di aver colto subito l'occasione. Augusto Illuminati e Paolo Virno, che a ESC non hanno bisogno di presentazioni, facendo parte della Libera Università Metropolitana, della nostra storia,
Sono
della storia,
suppellettili dell'ambiente.
diciamo, fanno parte della linea di condotta, delle regole, diciamo così, etiche di questo spazio. Mi limito a leggervi un brevissimo aforisma sull'etica, perché credo che possa essere utile per introdurre la discussione. Dovrei riuscirci, ho messo un segnalibro, è molto piccolo, ma l'ho trovato. Métis e l'etica. Scrive Brecht, Métis, e badate bene, Brecht adorava parlare di sé in terza persona. E quindi Métis è Brecht, e Brecht parla con la voce di Métis, appunto, una terza persona. Métis disse: "Non ho trovato molte formule a base di tu devi che avessi voglia di pronunciare. Intendo dire formule di natura generale. Formule che possono essere indirizzate alla generalità degli uomini. Però c'è una formula di questa fatta: tu devi produrre." Questa idea non normativa, ma invece produttiva, creativa dell'etica, etica alternativa alla morale. La vera alternativa alla morale sono le regole di condotta, le forme di vita, gli usi condivisi della vita. Queste pochissime parole ci aiutano ad immergerci nella tensione del testo di Brecht. Vi ringrazio per essere qui. Vi chiedo cortesemente, se possibile, di prendere posto e di non muovervi più fino a quando non abbiamo concluso la discussione, cioè stare lì fermi. Vi promettiamo di non superare la mezzanotte. No, lo dico perché la continua apertura della porta, per esperienza, ci arreca un po' di fatica. Se ce la facciamo, è meglio. Ancora grazie, e passo la parola a Francesco Fiorentino. Benvenuto.
Allora, grazie, sono contento di stare qui veramente di parlare di questo libro che è una sorpresa. Ognuno che incontra mi dice che è una sorpresa. E tu Francesco, hai scelto una delle frasi che mi piace di più di tutto il libro. Se ne può parlare in tanti modi di questo libro. Io ne voglio parlare come del libro di un profugo. Come un libro di un profugo che tenta di sviluppare un pensiero da profugo. Perché il libro di un profugo? Perché lui lo scrive in esilio, a partire dal 34, in varie frasi fino al 40. L'ultima cosa che scrive è del 55, ma forse era ancora profugo pure là nella DDR, chi lo sa. E, è fatto di frammenti, è incompiuto, inconcluso, lo sappiamo. Poi viene. Nel 65 viene riprodotto nella prima edizione, poi in varie edizioni, e vabbè. Quindi il libro di un profugo. Nel 36 tu hai citato Korsch, lui scrive una lettera a Korsch e lo definisce un libro di regole di comportamento. E a differenza di Brecht, io ho una memoria pessima, quindi mi scrivo tutto, oppure. E poi mi scordo lo stesso, pure la spesa, però insomma questa non è la lista della spesa. Allora, regole di comportamento che cerca di stabilire soprattutto per se stesso, non lo fa la prima volta nella vita, lo fa per sopravvivere in questa condizione di profugo e in questo stato di eccezione. Il problema è che lui in questo stato di eccezione che è l'esilio scopre che in realtà questo lui già da prima era in esilio. Che questo stato di eccezione non è l'eccezione, ma è diventato già da un po' la regola. Lo dice Benjamin, che Brecht si sentiva migrante già negli ultimi anni della Repubblica di Weimar, che era, viveva una sorta di criptoemigrazione. E naturalmente vengono in mente poesie bellissime, indimenticabili, come quella degli anni, fine anni 20, Cancella le tracce, del libro di lettura per gli abitanti della città, di cui Arnold Zweig, che in fatto di emigrazioni era un esperto, diceva che questo libro già negli anni 20 aveva descritto la città vista dagli esiliati. E già allora, negli anni 20, lui aveva portato con sé come breviario un altro libro di comportamento, che è l'Oracolo Manual di Gracian. Insomma, è stata una sorpresa della critica negli ultimi 20 anni vedere come lui gran parte, molte cose importanti della sua opera le debba a una riscrittura di Gracian. E invece adesso nell'esilio si porta questo libro che di scritti di un filosofo cinese del V secolo, cancellato dal confucianesimo. Poi lo riscoprono perché è alquanto moderno e dicono in Cina, in Giappone, che il primo socialista, il primo, diciamo, pensatore socialista, e se lo porta questo libretto in tutto l'esilio, dalla Danimarca alla Finlandia, poi va in Svezia, poi va a Mosca, poi va in America, poi va in Svizzera e poi ritorna, ce l'ha sempre appresso, e perché quel libro da quel libro poi riprende molte cose, le riscrive e le adatta al proprio tempo. Di quel libro non prende solo l'ambientazione cinese, ma prende una determinata idea del pensiero, un'idea del pensiero che deve essere maneggevole, citabile e maneggevole, cioè deve essere maneggevole come uno strumento per fare delle cose. Il pensiero scaturisce, lo trova in Métis questa cosa che poi diverrà veramente una sua massima di vita, il pensiero scaturisce dalle difficoltà e precede l'azione, questa concezione pragmatica del pensiero. E quindi, come dire, è un libro che cerca di, con l'aiuto di questo libro, cerca di ritagliare per sé, formulare per sé delle regole di comportamento che lo aiutino nella condizione di migrante. Vi leggo una citazione che non sta in questo libro, ma che è un colloquio con Benjamin del 38 registrato da Benjamin, no? Che dice: mi hanno proletarizzato, non mi hanno tolto solo la mia casa, il mio stagno con i pesci, la mia macchina, mi hanno derubato anche del mio teatro, del mio pubblico, cioè lo hanno espulso dal suo spazio di comunicazione, lo hanno messo in una condizione in cui non ha, potremmo dire, i mezzi di produzione, la possibilità di agire, di fare quello che fa. Ecco, diciamo, a caratterizzare il migrante è questa mancanza di un posto in cui rifugiarsi, di un posto in cui disertare pure. Dove diserta? Dove va? In cui sottrarsi anche per un momento al potere di quello che lo circonda. E la condizione del proletario come del migrante consiste nel, lo dice un'altra poesia, no? Che si chiama Dello spavento di essere diventato povero, consiste nell'essere esposto senza protezione allo sguardo degli altri, consiste nell'impossibilità di rendersi reperibile. E allora questo spazio è che lui cerca di costruire, costruendosi queste regole di comportamento. E lo fa ritornando indietro, come ha detto Francesco, ai dibattiti nella sinistra degli anni 20 e degli anni 30. Ci sono molte persone che lo vanno a trovare, lui cura molto i contatti e molte discussioni che poi vengono riversate nel libro, c'è pure un'altra condizione di contesto che è importantissimo, no? Questo libro è un tentativo di capire il giusto comportamento, una parola di Brecht importantissima in questo periodo, dagli anni 30 in poi è Haltung, cioè l'atteggiamento, il portamento, per un comunista in tempi di grande disorientamento dei comunisti, non solo perché ci sono i progetti, i processi di Mosca, ma perché c'è qualcos'altro, c'è una trasformazione del rivoluzionario in burocrate, il grande trauma di Brecht, e i segretari che scelgono loro i compagni e non sono scelti dai compagni, sono cose, vabbè, insomma, che conosciamo. È una burocratizzazione che riguarda pure il pensiero, c'è cioè un passo indimenticabile del libro che dice i pensieri possono essere produttivi, nel senso di far venire delle idee, mettere in moto delle cose e poi dopo un po' diventare invece come i burocrati che ostacolano la produzione. Ecco qua, allora questa burocratizzazione che ha luogo prima di tutto nel linguaggio e Brecht la combatte prima di tutto con lo stile, questa ambientazione cinese, questo dare dei nomi diversi alle persone che conosciamo, che sono quelle Marx, quelle Hegel, oppure chiamare la dialettica il grande metodo o il socialismo il grande, è un tentativo di cioè dare un nome straniero a persone note, è un tentativo di, come dire, di allontanarci da una falsa familiarità, no? E vabbè, lui lo chiamava straniamento per eludere tutti i riflessi pregiudiziali che associamo a quei nomi o per eludere il gergo. E quindi la stessa dialettica è usata per questo. La stessa dialettica. Lui a un certo punto dice: questo grande metodo nasce quando si capisce che molti concetti, Stato, lavoratore, denaro, violenza, non significano niente se non sappiamo il luogo, il tempo e la società in cui vengono utilizzati e anche il fine per cui vengono utilizzati. È una questione che torna ossessivamente in questo Brecht di questi tempi. Perché io dico in che contesto le parole vengono pronunciate, che effetto possono sortire, il riferimento alla prassi eppure è lo sforzo di un profugo di mantenere il contatto con questa realtà che gli sfugge, diciamo così, e l'opzione per la dialettica è l'opzione per un modo di pensare che deve assicurare la sopravvivenza in questa condizione difficile del profugo, cioè deve in qualche modo aiutarlo ad avere presa su una realtà che sfugge, no? E si può anche dire adattarsi alla realtà. C'è una storiella del signor Koiner, che è un libro parallelo a questo, che dice, in cui Koiner dice che io non impongo il mio timbro sull'ambiente, non mi piacciono le persone che lo fanno, io mi trasformo la mia natura, mi sforzo di trasformare la mia natura per essere, insomma, adeguato all'ambiente e disposto a cambiare perfino la natura, disposto ad adattarsi, tranne che in una cosa, dice, in quello che ho intenzione di fare, cioè nel suo progetto più importante della natura, dell'essenza, del carattere, di quello che volete, di quello che dovrebbe essere uguale a se stesso dentro di noi, è il progetto che abbiamo, quello che vogliamo essere, è la trasformazione, il farsi, appunto, la produzione, no? È l'unico comandamento, l'unico di tutto il libro di Metti. In realtà lui non dà linee di condotta mai, l'unica cosa che dice è tu devi produrre. E in realtà, come dire, non lo intende in senso economico, c'è una bellissima definizione molto complessa di produzione, no? E la libertà, la bontà, la giustizia, il gusto, la generosità sono questioni di produzione, pure l'amore lo è, soprattutto l'amore lo è, no? Lo chiama la grande produzione, lo è perché è un'esperienza trasformativa nel bene e nel male. Ecco qua, allora, la produzione è quello che trasforma, quello che mette in movimento, è il fine poi della dialettica, il fine è l'unica linea di condotta che che dà in questo libro, a questo, la linea di condotta è la traduzione di un titolo di un dramma molto discusso di Brecht, che è estremamente infelice, perché il dramma, la traduzione sarebbe Il provvedimento, che è un provvedimento a tempo, che insomma qualcosa che si fa per intervenire in una situazione contingente, invece lì è tradotto come linea di condotta. E quindi diciamo il sistema capitalistico dice una cosa molto interessante, molto attuale. Le persone non si riservano più nulla per sé, c'è un brano del testo, si fanno mettere lo stampino, il tempo vivente è sfruttato in ogni momento e non resta spazio per l'imprevisto, l'indeterminato, l'ingovernabile. Gli esseri umani vengono resi determinati, ben delineati, affinché possano essere controllabili. È molto interessante, no? Quello che conta nella produzione è l'ingovernabile. E a un certo punto Brecht legge i fisici, come li chiama lui nei diari, Heisenberg e questi qua, ed è molto contento di poter applicare questo concetto dell'indeterminazione pure lui al materialismo dialettico. Dice: io c'è una macchia di indeterminazione nel diarismo, nel materialismo dialettico, e questo riguarda il comportamento del singolo. Lo chiama il comunismo non solo la grande produzione, nel senso di una condizione in cui la produttività umana non ha più ostacoli, lo chiama pure il grande ordine. Cioè, naturalmente non dobbiamo avere un concetto statico e idealistico di ordine. L'ordine è una condizione che cambia, che mette a posto il disordine dell'era capitalistica, no? Che crea un equilibrio che rende possibile la vita. C'è un'altra cosa, in realtà, accanto a quell'insegnamento tu devi produrre, che dice Metti, e lo fa dire a Marx, cioè a Camus, come si chiama nel libro. Guardatevi da persone che nelle loro prediche dicono, vi spingono a realizzare un progetto, che guardano nelle stelle quello che dovete fare. E la questione dell'insegnamento, no? Non si diventa migliori, non si diventa più intelligenti, non si diventa più autoconsapevoli attraverso l'insegnamento, ma attraverso la produzione, attraverso quindi niente linee di condotta sono queste regole di comportamento, non sono linee di azione per l'avvenire, non sono educazioni per la giusta via, indicazioni su quale è la giusta via da seguire. E c'è un altro testo veramente capitale di questo periodo, che è si intitola Sulla teatralità del fascismo, in cui a un certo punto c'è un dialogo che adesso non vi sto a ricostruire, in cui a un certo punto dice: guarda, questo concetto della giusta via da seguire è sbagliato, forse è più utile e più giusto usare il concetto del giusto modo di camminare, no? Richtiges Gehen. E quello è tutto quello che si può imparare. Se io seguo qualcuno, anche che fa i miei interessi, su una via, non posso mai dire che è giusta o sbagliata, perché non ho pensato io, ho seguito il pensiero di un altro, non ho usato l'intelletto, la ragione, senza la guida di un altro, no? E questo giusto modo di camminare, lui lo chiama critica, che poi diciamo che è esattamente quello che intende qui per dialettica, un modo di attraversare la vita, di utilizzare il pensiero, un modo di pensare che è tale, che è giusto, proprio perché non dà massime immortali. Vi racconto l'ultima l'ultima, insomma, mi parafraso, l'ultima citazione, nel 30 Lenin, come sapete, è il personaggio centrale di tutto il libro, appare quasi la metà dei brani, continuamente. Bene, è il modello del pensiero dialettico in questo libro. E prima di iniziare a scrivere questo libro, lui annota, racconta in un altro testo, dice: quando è morto Lenin, tutti quanti sono andati lì a cercare tra le sue carte le massime immortali e non hanno trovato nessuno. E proprio questo, diciamo, ma hanno trovato tutti i foglietti pieni di indicazioni pratiche. Vabbè, diciamo, il giusto pensiero è quello che si dispiega in consonanza con la prassi, e vabbè, e soprattutto non è individuale, sa di non essere individuale, sa che nessun pensiero lo è. Scrive sempre in questo testo di Lenin che Lenin pensava con la testa degli altri e gli altri pensavano nella sua testa. Eccolo qua, il giusto modo di pensare. Giusto perché è collettivo e transitorio e richiede un continuo apprendere e trasformarsi. La frase più bella del libro è questa qua, per me. Metis chiamava migliore quel tipo di conoscenza, quel tipo di conoscenze che sono simili alle palle di neve. Possono essere usate con le armi, ma non le si può conservare a lungo. E mi fermo qua, va.
Ma il Metti, io scusate, utilizzo la prima edizione, traduzione italiana del 65, quindi i riferimenti di pagina non tornano con la nuova edizione. E il Metti fa parte di un gruppo particolare di scritti di Brecht, che spesso ha fatto riferimento alla Cina, a parabole cinesi, eccetera. Però questo è un gruppo particolare di testi che il Metti, il romanzo degli intellettuali, i tuoi roman, e il Turandot, il congresso dei Bianchini, insomma, no? Questo è un gruppo particolare. Ecco, questo gruppo è una delle due grandi allegorie cinesi della Mitteleuropa. L'altra, ovviamente, è Das Lied von der Erde di Gustav Mahler, no? E sono ovviamente due cose opposte, perché qui è tutta centrata sul carattere collettivo e didattico. E naturalmente, giustamente, è stato ricordato che è un profugo Brecht, e che l'unica, ed è doppiamente profugo dal nazismo, e qui lui dà un'indicazione, dà una massima, ed è quella nelle storie del signor Koiner, quando dice che di questi tempi una persona per bene deve avere una porta sul retro della casa, deve essere sempre pronto a scappare, no? Questa era la mia. E però è anche profugo, nel senso che lui deve andare via dalla Germania, ma non va in Unione Sovietica, non ci va perché ha una serie di problemi. Difende l'utilità di Stalin, tuttavia ha molte riserve e poca fiducia, diciamo, nei processi di Mosca, e questo è uno dei temi che attraversa notoriamente tutto quanto il Metti. Però insomma, è stato già spesso citato, e quindi non credo che valga la pena di ritornare su questo tema. E è interessante un altro aspetto, cioè il rapporto di Brecht con l'etica, come è fatto in questi libri. Brecht ha una formazione, ha una buona formazione filosofica, Marx ovviamente, Nietzsche, Spinoza, Schopenhauer, James, che era molto caro ovviamente anche a Korsch, che sostanzialmente è sin dall'inizio un pragmatista e che poi diventa apertamente, abbandona pure il marxismo per il pragmatismo. Questo è un problema che già di tensione, che è già presente nel circolo danese, diciamo. È interessante perché io trovo una grande affinità con Spinoza in questi testi di Brecht, e vorrei appunto leggere due o tre pezzi molto brevi che però danno chiaramente il senso di questa posizione. E il primo testo è questo qui, appunto, inutile dirlo, a pagina 98, ma non so dove sono finito. Si chiama dell'occuparsi di morale. Ci sono poche occupazioni, disse Metì, che danneggino la morale di un uomo tanto quanto l'occuparsi di morale. Sento dire: bisogna amare la verità, bisogna mantenere le promesse fatte, bisogna lottare per il bene. Ma gli alberi non dicono: bisogna essere verdi, bisogna lasciar cadere verticalmente i frutti al suolo, bisogna frusciare con le foglie quando ci passa il vento. Qui chiunque conosca Spinoza ovviamente sa, vede la differenza fra una morale prescrittiva e un'etica della relativa alla natura delle cose. Brecht suggerisce che anche il comportamento nei confronti dei problemi politici in qualche modo dovrebbe seguire questa linea. Un secondo gruppo di considerazioni morali riprende invece il tema brechtiano dell'indignazio, e adesso per favore non sardinatemi troppo. Dice pagina 63. Fare il torto e sopportare il torto. Più importante che insistere su come è sbagliato fare il torto è insistere su come è sbagliato sopportare il torto. Solo pochi hanno occasione di fare il torto, molti di sopportarlo. La pietà verso gli altri non è che pietà verso se stessi, e da ritenere meno attendibile la pietà verso gli altri che non è pietà verso se stessi è da ritenere meno attendibile della pietà verso se stessi, che è al contempo pietà verso gli altri. Quindi al torto, per il bene proprio, per il bene degli altri, è bene rispondere con quella che Spinoza ha chiamato l'indignazione, cioè un sentimento che di per sé certo è sporco, ha in sé elementi negativi. In una famosa poesia di Brecht, che appunto il giusto odio e la giusta indignazione distorce i lineamenti del viso, però è sempre meglio che non rassegnarsi e subire. E questo viene ulteriormente sviluppato, qui cito pagina 181-84, poi i titoletti dovrebbero essere gli stessi. La collera per il torto. Metì disse a Laitù: a te fa difetto la collera per il torto. L'indignazione, sì, probabilmente. Stessa collera per il torto, senza collera per il torto non si può essere veri adepti del grande ordine. La collera per il torto è più della pura condanna del torto, cioè una condanna puramente intellettuale, o della paura di partecipare al torto, della complicità. Chi non è capace di incollerirsi per un torto privato che gli è stato inflitto, colui ben difficilmente potrà lottare. Chi non è capace di incollerirsi per un torto fatto ad altri, è il caso dell'indignazio spinoziana, no? Il torto fatto a me personalmente, a cui reagisco, ma il torto che fatto a un altro che non ha, con cui non ho particolari legami, quindi proprio mi arrabbio per il torto, come reazione mia. Chi non è capace di incollerirsi per un torto fatto ad altri, colui non potrà lottare per il grande ordine. E la collera non deve essere una collera che divampa rapidamente, una collera impotente, bensì una collera durevole, che sa scegliere i giusti strumenti. Mengele e Camus, cioè Marx e Engels, non hanno propriamente agito in stato di collera, ma non avrebbero mai agito come hanno agito senza collera per il torto, quindi oggettivando in qualche modo l'indignazione in una proposta di tipo strategico. Ecco, questo mi pare una cosa molto, molto diciamo, importante. L'altro passo che volevo leggere è un passo più sottile e problematico, che riguarda il rapporto fra il bello e l'utile, che ovviamente implica anche una valutazione sulla, sull'Unione Sovietica, ma sull'Unione Sovietica staliniana, ma anche riguardo l'esempio che Stalin è il bue utile, quello che serve al, però l'utile non è tutto. E poi c'è una polemica interna che qui non è chiaramente decifrabile, ma poi il confronto col tuo roman fa capire chiaramente che con l'architettura del Bauhaus e in genere con la nuova oggettività. Il brano sta a pagina. Anche un brano poco beniaminiano, nel senso che Benjamin avrà su questo un atteggiamento leggermente diverso. Il grande architetto Lenti, si riferisce alla scuola di Gropius, al Bauhaus, eccetera, istituì un nuovo ideale di bellezza. Egli proclamò bello l'utile. Allorché la città di Coa costruì abitazioni per gli operai, si rivolse a lui ed egli costruì case senza ornamento alcuno, diciamo un seguace di Laws, diciamo, no? L'ornamento è un delitto, in cui era soddisfatto ogni bisogno degli inquilini. Quindi parla di un'architettura razionalista come quella che si è sviluppata già nel Karl Marxhof di Vienna e poi diciamo l'architettura del Bauhaus. Gli operai andavano ad abitarvi e ben presto Lenti, l'architetto, venne a sapere che erano assai malcontenti delle sue abitazioni, cioè quello che aveva progettato lui. Per loro non erano abbastanza belle. Ma sono belle, esclamò Lenti indispettito. Le ho costruite secondo il modello delle vostre macchine, che io trovo le cose più belle che io abbia mai visto. Cioè il massimo della razionalità e del mancanza di superfluo, no? La macchina è puramente funzionale. Esse sono utili e la mia idea era le abitazioni più utili per gli uomini più utili. Quindi l'operaio deve essere utile, funzionale al lavoro e anche la sua casa, come le sue macchine, devono essere utili, no? Gli operai dissero: nelle fabbriche in cui lavoriamo tutto è pratico, non vi è niente di inutile. Noi stessi serviamo solo in quanto siamo utili. Noi abbiamo orrore dell'utile e ovviamente del lavoro, no? La macchina che consuma la nostra vita è costituita di metallo e vetro. Metallo e vetro significa l'architettura di Miss van der Rohe, significa la casa di vetro delle fantasie di Sherbart, eccetera, che invece a me mi piacevano un po', Ed ecco che tu costruisci perfino i nostri mobili, che tu costruisci perfino i nostri mobili di metallo e vetro. Sarebbe lo stesso che tu offrissi a un curi, l'operaio cinese, che mentre trascina le imbarcazioni viene fustigato con fruste di cuoio, seggiole con il fondo intrecciato di correggi di cuoio. Forse è davvero bello quello che è utile, ma allora le nostre macchine non sono belle, perché per noi non sono utili. Però, gridò dolorosamente Lenti, potrebbero bene essere utili. Sì, dissero gli operai, anche le tue abitazioni potrebbero essere belle, ma non lo sono. E il passo si chiarisce meglio con il tuo roman, che è ancora più frammentario, diciamo, no, di questo. Di quest'opera è stato più recentemente pubblicato. È bello ciò che è utile, si intitola. I tui di Musin, cioè la scuola del Bauhaus, erano dei grandi architetti, possedevano una vasta messe di saperi ed esperienze e concedevano la laurea solo a chi frequentava il loro istituto per almeno 15 anni. Avevano fiuto per tutto ciò che era nuovo, che sapeva di progresso, come voleva lo spirito dei tempi. Quindi vendevano bene, eh? E così furono i primi a scoprire la bellezza della macchina. Nei loro libri si chiedevano perché la macchina fosse tanto bella, per quale motivo fosse la cosa più leggiadra e piacevole che l'occhio contemporaneo potesse contemplare. E la risposta era perché era utile, perché nessuna sua parte, per quanto minima, è priva di scopo. Perché la macchina è l'incarnazione stessa dell'armonia. Quindi in apparenza sono amici del grande ordine, no? In fin dei conti il grande ordine ha questo aspetto anche. Conquistati da questa intuizione, cominciarono a costruire gli edifici e perfino i mobili, tipico del Bauhaus, no? Sul modello delle macchine semplici, pratici, senza alcun ornamento. La loro fortuna fu vivere in un'epoca in cui anche i ricchi impazzivano per il nuovo e per il progresso, quindi vendevano bene a chi aveva soldi, no? Il motivo era questo: tramite le macchine e le masse di operai nullatenenti, la Cina produceva un'enorme quantità di merci che non poteva vendere dentro i propri confini perché il popolo era troppo povero, quindi esportazione di capitale per ristrettezza del consumo interno. La grande guerra intrapresa dall'imperatore contro 7 diversi stati proprio con lo scopo di conquistare territori in cui smerciare i prodotti cinesi, tessuti, apparecchiature, carburanti e via dicendo, era stata perduta. Quindi era Germania di Weimar. Alti dazi doganali ostacolavano l'esportazione delle merci e per essere competitivi le industrie cinesi erano quindi costrette a tenere i prezzi molto bassi. Istituivano premi su premi per l'invenzione di nuovi macchinari che rendevano più economica la produzione mediante l'impiego di un minor numero di operai. Per tutto il paese si invocavano a gran voce novità e progresso, convenienza e innovazione, praticità dei metodi e utilità dei punti di vista, però con abbassamento del costo del lavoro ovviamente. Questo clima andava tutto a favore degli architetti di Musin e la loro idea di costruire case, appartamenti e mobili come fossero macchine, privilegiando la più assoluta economicità ed efficienza, ricevette il plauso generale, fino a che appunto si può anche pensare che questo modello funzioni come modello socialista. In effetti molti di questi modelli furono replicati ed esaltati, diciamo, nella cultura del produttivismo sovietico. Questa è la velenosa insinuazione appunto che fa Brecht e che rientra, diciamo, nel suo atteggiamento molto problematico nei confronti dell'industrializzazione russa. Ma no, ovviamente questo pezzo ci parla anche oggi, al di là delle polemiche sulla Germania degli anni 20 e sulla Russia degli anni 20 e 20-30, segnala molto, con molto anticipo, diciamo, un problema sul rapporto fra bello e utile e fino a quanto l'ambiente della fabbrica possa diventare il mito e l'obiettivo in qualche modo di una cultura comunista rivoluzionaria. Ecco, penso che questo pezzo apparentemente marginale rispetto alle problematiche dell'MT sia però molto, molto istruttivo e quanto almeno l'atteggiamento spinoziano sull'etica, che è stato spesso ricordato anche da chi mi ha preceduto, anche da Parelli, eccetera.
Sì, ma io ho una voce clamorosa che non ha bisogno di microfoni. Nel caso del Metis in particolare e di Brecht in generale è lecito chiedersi perché questo libro accudito per 20 anni in paesi diversi. Brecht stesso dice si cambiava di paese più spesso di quanto non si cambiassero le proprie scarpe. Questo libro accudito per 20 anni non è stato edito, è rimasto uno stato magmatico che ha lasciato perplesse, diciamo pure, generazioni di studiosi di Brecht. Quindi senza neanche un ordine interno approssimativo, verosimile. Beh, credo che non c'è nessun motivo per credere che questo fatto sia casuale. E allora, perché il Métis non è stato pubblicato dal suo autore? La prima risposta utilizza la citazione assai bella, direi anche assai toccante, che menzionava prima Francesco Fiorentino. Le conoscenze che valgono sono palle di neve, diciamo pure talvolta palle di ghiaccio, in grado di colpire il nemico e di fargli male, ma durano poco. Sono destinate, se sono buone conoscenze, a dissolversi. Il Métis è un libro di palle di neve, agli occhi del suo autore. Le riflessioni che troviamo sull'etica, la politica, la buona vita, l'amore, sono dettate da contingenze irripetibili e non devono violare questo loro status. Questa è una spiegazione, ammetto, una spiegazione un po' grossolana che applica al libro, se di libro si tratta, nel suo insieme, un passo del libro, quello appunto sulle conoscenze buone in quanto palle di neve destinate a dissolversi. Si può trovare un'altra spiegazione, altre spiegazioni naturalmente sono innumerevoli. E chi non conosce Brecht, o lo ha letto molto tempo fa, o lo ha letto in modo, diciamo così, non accurato tra una manifestazione e l'altra negli anni dei tumulti, sa almeno due cose, come chi conosce male i Beatles sa tuttavia che vi è una canzone, Michel Mabel. Non occorre essere dei fan dei Beatles per sapere questo, non occorre essere degli studiosi di Brecht per sapere questi due refrain. Uno, qui più che il microfono servirebbe un poco di luce. Uno notissimo riguarda la fatica di essere cattivi, una lirica di Brecht, questa volta non cinese ma giapponese come tema, dice: dalla mia parete pende un lavoro giapponese di legno, maschera di un cattivo demone, laccata d'oro. Con senso partecipe, oggi si direbbe empatia, neuroni mirror o quel che volete, con senso partecipe vedo le vene gonfie della fronte, la fronte della maschera, mostrare, e questo è il punto, quanto sia faticoso essere cattivi. Ecco, questo è un libro che, diciamo così, è la maschera che non ha ancora raggiunto appieno la sua fisionomia affaticata e necessariamente cattiva, la sta per assumere. Questa è una via di iniziazione alla necessaria e inevitabile cattiveria di chi vuole vivere senza troppo vergogna nell'epoca del capitalismo. Fa il pari con questa frase sulla fatica di essere cattivi, un'altra tratta anch'essa notissima, dico notissima, io la conoscevo prima di aver letto un solo rigo di Brecht, e quella che, eppure lo sappiamo, anche l'odio contro la bassezza stravolge il viso, anche l'ira per l'ingiustizia fa roca la voce. Noi, questo è il punto che mi interessa, noi che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza, noi non si poté essere gentili. Ecco, ora questa, attenzione, doverosa astensione dalla gentilezza, questa necessaria cattiveria, richiedono una lunga fase di preparazione, richiedono quelli che si sarebbe detto in altre culture degli esercizi spirituali. L'esercizio spirituale per la necessaria cattiveria che l'epoca richiede, se non si vuole compromettersi oltre il giusto con essa, e la rinuncia alla gentilezza, richiedono preparazione. Non è qualcosa che è dato in natura, c'è un lungo sentiero per acquisire queste attitudini, se volete, attitudini negative. Il métier è questo lungo sentiero, è il laboratorio e l'esercizio spirituale per la necessaria cattiveria, nel senso di Brecht, nel senso di Michel Babel, che lo sanno tutti, ed è l'esercizio spirituale che non può vedere la luce, non può trovare forma come ogni laboratorio e ogni esercizio spirituale, per l'astensione dalla gentilezza. Noi non potemmo essere gentili. E allora, questo libro, è stato detto, condivido naturalmente praticamente tutto, anche nelle virgole, oltre che nelle citazioni predilette, preferite, quello che è stato detto da Francesco e da Walter, scusa, da Augusto, pensavo, l'ho visto giocare a scacchi con Brecht travestito da Walter Benjamin. Per me Augusto rappresenta, oltre che un vecchio amico di cattiverie necessarie, anche un diciamo. Allora, è un libro che potrebbe essere paragonato, tanto per fare i titoli, che appunto è facile ed è anche giusto giocare, a una sorta di genealogia della morale, o meglio di distruzione sistematica della morale, di ogni teoria delle virtù, di qualsiasi, comunque proposto, tanto più se dal partito, sistema di valori. Quello che resta, perché qualcosa resta sempre da queste distruzioni sistematiche della filosofia morale, delle pretese etico-politiche dei partiti, dei dirigenti, lui chiama Lega il partito rivoluzionario, no? In questo testo, qualcosa resta sempre però, e questo resto non può essere, certo sarebbe un tradimento nei confronti di Brecht, iscritto malgrado tutto nella morale, e tuttavia è un resto sul come vivere. Come vivere, che poi per i greci quella cosa che è diversa e perfino opposta alla morale, che è l'ethos, che l'ethos vuol dire il luogo abituale. Esiste un luogo abituale per i profughi letterali, come nel caso, i perseguitati, come il caso di Brecht, che passava di paese in paese, o per coloro che vivono il proprio tempo da profughi pur non facendo le valigie? Questo luogo abituale di chi non può avere una Heimat, appunto una casa, qualcosa resta. Allora, vediamo cosa resta di questa distruzione sistematica di ogni pretesa filosofica o politica di morale. Anzitutto, una fra le grandi frasi, verso la fine di questa raccolta di appunti, di questo esercizio spirituale, vi è un brano intitolato Le grandi frasi. La frase che Brecht trova realmente grande, è l'unica che cita, fra quelle diremmo oggi potabili, il resto è spazzatura, è «Mi vergogno». Questa è una grande frase che rimane come luogo abituale dei profughi dopo che ogni morale è stata privata di fondamento e irrisa con la cattiveria del demone e la mancata gentilezza del comunista. Che vuol dire mi vergogno nel contesto di quel brano? Quando so di aver commesso un errore e che questo errore è dovuto agli errori di chi mi sta attorno, dei miei compagni, escludere la giustificazione, quella più a portata di mano, ho sbagliato perché altri hanno sbagliato, altri mi hanno indirizzato male, e prendersi per intero il peso della propria insufficienza. Ecco, mi vergogno. Una delle grandi frasi, nel senso che si può dire il principio di non allo stesso livello del, che so, in filosofia il principio di non contraddizione, eccetera, eccetera. Mi vergogno. Secondo, un monito contro ogni pretesa ascetica. Il profugo, il cattivo, è nemico dell'ascetismo. Qui vi è un brano che, se nonostante tutti i segni, Ruth Berlaucher, la sua compagna, insomma la sua amante, la sua collaboratrice, che da un certo punto in poi gioca un ruolo di primo piano nel libro, gli dice a Metì: io voglio lottare, voglio partecipare alle guerre civili della mia epoca. E Metì dice: intanto, vedete, devo recitarla io perché non trovo la pagina pure, intanto impara a sederti su questa sedia, siediti il più comodamente che puoi, prova il piacere che di rilasciare i tuoi muscoli e di appoggiare la schiena. E Ruth, chiamata in molti modi, tu e in altri, alcuni personaggi hanno molti nomi, devono avere più profili, dice: ma se io godo dei piaceri del momento, se io godo dei piaceri del mondo, non potrò lottare. E Brecht replica: solo se tu godi dei piaceri di ogni momento che ti tocca in sorte, avrai la forza e la risolutezza di partecipare alle guerre civili e di sapere che uccidere il nemico nelle guerre civili è la cosa più decente che si possa fare in una società che decreta e provvede a molte condanne a morte. Quindi, contro l'ascetismo e la vergogna. Capite, un residuo di un'opera distruttiva che riguarda le condotte. E qui naturalmente è vero che capite, un pensatore come Hegel e un politico, ma io direi un pensatore come Lenin, una delle poche figure che meriteranno ricordo in quanto pensatori del XX secolo russo, Lenin, e un pensatore come Hegel sono, come posso dire, inclusi, sottoposti a James, per giocare al gioco di Augusto, cioè a una sorta di pragmatismo assoluto. Parla di Hegel, della dialettica hegeliana, quando dice: guarda che uno e uno vale qui in questa sala, ma già solo se usciamo fuori potrebbe non valere più. Quindi anche quelle che sembrano verità incontrovertibili, logiche, autofondate, perdono di peso a seconda della, i medievali lo chiamavano circostanze rerum, le circostanze delle cose. E Lenin, la dialettica, è questo senso estremo del cambiarsi del finito nell'infinito, del provvidenziale in malefico, nella lettura che ne dà, però lo gioca il gioco a pieni polmoni, cioè non è che dice un certo uso di Hegel, dice questo Hegel, e mentre tutti gli altri personaggi politici o teorici del marxismo di quegli anni, Trotsky, Stalin, eccetera, sono in questo libro gli vengono dati dei ritratti tutto sommato che ci lasciano indifferente, le palle di neve si sono davvero sciolte. Invece io, se dovessi consigliare a un ragazzo di 18 anni, dice: beh, se proprio hai tempo da perdere, se c'hai un quarto d'ora libero e vuoi un approccio non convenzionale a Lenin, leggi questo libro. Lenin è elogiato perché dopo la rivoluzione fece la NEP, o comunque diede piccoli appezzamenti di terreno ai contadini, mentre tutti dicevano no, la terra collettiva, la collettivizzazione della terra, non bisogna moltiplicare la piccola proprietà. È elogiato per quello che i greci, e qui veniamo all'altro risultato, e poi chiudo perché c'è un limite a tutto, all'altro risultato di questa distruzione della morale, che in fondo è... E qui, che lo so che è brutto dire la cosa con i termini antichi perché ci si dà importanza, e quello raccomandava di non darsi importanza, però il senso del momento giusto, ecco, l'ho detto prima in italiano, era il cuore del vivere bene antico, niente a che vedere con la morale, i doveri, eccetera, che in greco è kairos. Ecco, il momento giusto, la sensibilità per il momento giusto, che naturalmente è giusto ora per fare quella cosa, più tardi quella cosa sarà fuori gioco, non sarà attingibile, non deve essere nemmeno concepita. E l'altra è questa paroletta che, se si potesse fare un'esecuzione collettiva dei traduttori dal greco, tipo quando a Ekaterinburg hanno spazzato via la famiglia zarista reale con gli eredi, eccetera, e i traduttori del greco hanno tradotto saggezza, una cosa che invece assomiglia all'abilità del polipo di muoversi fra le rocce. Voi chiamereste saggezza l'abilità del polipo di sgusciare via quella che va, la parola greca è phronesis, e andrebbe tradotta, anziché in questa maniera micidiale, andrebbe tradotta con una sorta di avvedutezza pratica, di relazione forte con il mutare del significato delle parole appena muta il contesto e i rapporti di forza. La presenza, per così dire, così poco dottrinaria, così poco prescrittiva, così poco imperativa, così duttile, così attaccata alla capacità del polipo o alla sensibilità per il momento giusto di Lenin, è una via non infelice per studiare uno dei pochissimi grandi pensatori dell'esperienza politica che c'è stato in tutto il Novecento. Più e meglio dell'amatissimo, da quella cosa detestabile che è la sinistra, Carl Schmitt.
Allora, se ci sono interventi, domande, o se Francesco, Augusto vogliono replicare.
Una cosa sola, scusate, perché questa in fondo era quella a cui più tenevo, e come, quindi la dico in maniera telegrafica perché avevo perso il filo. Perdere se stessi e il proprio filo, fra l'altro credo che sia una pratica brechtiana che non è male. Ovviamente questo tipo di linea di condotta ha il suo punto di confluenza, non tanto nella contingenza, il momento giusto, eccetera, ma in quel detto così forte, è il cuore di tutto il libro. Non si tratta soltanto di scrivere in terza persona, quindi di fare oggetto della propria vita, fare della propria vita biografia, un oggetto storico di cui si parla in terza persona, come Giulio Cesare ha usato la terza persona per parlare della guerra in Gallia, questo è il suo esempio. Ma, ed è il punto decisivo, si tratta di vivere in terza persona, non solo scrivere in, ma vivere in terza persona. Dove vivere in terza persona, che cosa significa? Quel che si sta facendo, quel che si desidera, ciò a cui si tende, considerarlo con il distacco con cui consideriamo le imprese, i desideri di un altro, di un egli o addirittura di un impersonale sì. Ecco, che naturalmente, come è intuibile, o non so dire se la fondazione filosofica o l'estensione filosofica della sua idea di teatro, basata sulla distanza fra l'attore e le battute che dice, quella che viene chiamata lo straniamento. Ecco, questo straniamento diventa, prima ancora che una tecnica teatrale, la possibilità di giudicarsi così come si giudica quello che fa lui. E questo distacco, questa distanza, significa considerare ogni volta quali sono le possibilità alternative che si affollano nel momento presente, accanto, ma anche in rotta, con quella che sembra la linea prevalente. Ecco, prendete questo punto come l'unico a cui tenevo. Il non solo scrivere ma vivere in terza persona con il distacco e la considerazione dei possibili alternativi rispetto a quella che sembra la corrente del golfo. Questo non poteva dar luogo a un libro, poteva dar luogo tutto al più a dei saggi sul teatro, sulla tecnica teatrale, ma un libro compiuto non poteva dar luogo. Emerge fra quel che resta detriti della palla di neve.
Se ci sono domande, interventi, altrimenti chiedo. Ok, sì, ti va di avvicinarti? Io se no.
Sera. Io volevo sapere perché Brecht sceglie di ambientare questo libro proprio in Cina, e mi viene da chiederlo per due motivi. Il primo è una cosa che, vabbè, anche tra compagni se ne parla poco. In Cina ci fu un tentativo di insurrezione a Shanghai negli anni 20 che fu molto importante per l'internazionale di allora e di cui non si parlò più perché fu una catastrofe. E penso forse Brecht ripensava alla Cina anche pensando alla sua Germania, al fallimento dell'internazionale negli anni 30 nel gestire la questione del nazismo. Il secondo motivo, da ignorante, mi sembra che questa Cina ritorni tra gli intellettuali tedeschi del periodo, perché mi viene in mente Kafka pochi anni prima col messaggio dell'imperatore, mi viene in mente Elias Canetti, protagonista di Auto da Fè, un sinologo, e Canetti stesso poi scriverà un saggio su Confucio. Walter Benjamin scrive, insomma, della Cina, se non sbaglio, In strada a senso unico, elogia i copisti cinesi per parlare dell'importanza della scrittura a mano come tecnica mnemonica. E quindi volevo sapere, legandomi a queste cose, perché Brecht proprio in Cina, tanto più che se si ispira a Graziano uno potrebbe pensare, creo questo manualetto di condotta, lo ambiento nella Spagna, nella Spagna barocca magari, e invece sceglie proprio la Cina. Scusate se sono stato confuso.
Sì, io mi chiamo Farnush, io vengo dall'Iran, sto studiando qui in Accademia di Belle Arti, purtroppo, ma tramite Milush ho conosciuto anche Esk, sono molto contenta per vedere voi qui, perché abbiamo, io con mio amico che siamo qui dall'Iran, abbiamo letto già tutti i libri di voi in persiano. Fortunatamente potevamo anche tradurre gli articoli di lei in persiano, ma adesso solo per me volevo chiedere un po' qualche domanda sul Medio Oriente. Come pensate su adesso movimenti che ci stanno in Medio Oriente come Iran, che meglio di invece di movimenti possiamo chiedere la rivolta, secondo me, Iraq e tutto questo quartiere, anche questo per me è importante, perché ci sono i movimenti là, questa è la rivolta che è successa in Iran, solo in 5 giorni hanno ucciso il governo, ha ucciso 500 persone di più anche, ma in questi movimenti non ce l'avevano nessuno, anche come si dice leader, non c'è sta partito, possiamo dire, in Iran. Esattamente possiamo dire c'è una rivolta autonoma. Ma voglio sapere questo, per me è molto interessante di sentire.
Grazie. Grazie. Ci sono altre domande, questioni, interventi?
Ascoltando voi, insomma, mi è sembrato un po' dai vostri interventi, insomma, quindi magari di mettere un po' a fuoco questo punto, ecco cosa voglio chiedervi, il rapporto tra appunto questa terza persona, questa dimensione del collettivo, dell'impersonale, diciamo, in vari modi, e anche l'altro aspetto, insomma, l'individualità. Cioè l'estremo individualismo che è la condizione di profugo anche per certi versi, a cui la condizione di profugo ti condanna, no? E, come dire, come se fosse una sorta di campo di tensione tra queste due istanze, insomma il profugo, l'esiliato, e anche colui che è singolarmente tenuto a osservare, a guardare come si comportano gli altri, no? Per copiare anche appunto, per imitare le abitudini, le norme del paese dove si trova a vivere. Quindi, come dire, è un apprendista anche delle regole di condotta. E quindi, insomma, volevo capire un po' in questo testo, ma insomma, forse è un tema, tra l'altro, anche questo abbastanza benjaminiano, insomma, se pensiamo a tutta questa del Baudelaire, che è una grandissima riflessione marxista sulla produzione dell'individualità, insomma, e della messa a valore e approfitto dell'individualità. Quindi capire un po', ecco, questo campo di tensione che mi sembrava un po' emergesse dalle vostre cose in questo libro, ma in generale in Brecht.
Se possiamo fare anche un secondo giro dopo, se non ci sono altri interventi, ditemi, passerei la parola a Francesco, ad Augusto, non so, a Paolo, come vogliamo procedere?
Allora, perché la Cina? Volevi sapere perché, è vero, ci sono tutti questi autori negli anni 20-30 che si rivolgono alla Cina in modi diversi, anche con per la ricerca di un pensiero alternativo a quello occidentale. Tu li hai nominati quasi tutti, manca solo uno all'appello, che si chiama Alfred Döblin, che ha scritto un romanzo cinese, e poi c'è Hermann Hesse, no? Che insomma, che non è cinese però orientale. Brecht, penso che il suo interesse venga dal teatro, perché lui studiava forme di teatro alternative a quello occidentale letterario, insomma, moderno, e quindi ha studiato molto il teatro cinese. C'è un saggio bellissimo sugli effetti di stranamento nel teatro cinese, che è fondamentale per tutti quelli che come me studiano cose di teatro. E penso che pure là c'è la radice, Paolo, dell'agire alla terza persona, no? Lì lui dice, quando agiamo alla terza persona in realtà siamo in due, il problema è che non è che io divento un altro, ma che diventiamo due. E la cosa strabiliante di quando diventiamo due è che tra di noi c'è qualcosa, no? Nel senso che c'è uno spazio tra di noi, e lì chi c'è? Quindi è tutto quel campo e poi penso che a certe poesie tarde, in cui lui c'è una poesia bellissima di quando lui esce dall'ospedale, qualche anno prima di morire, esce dall'ospedale e scrive questa poesia in cui dice: io ho goduto, ho provato piacere anche, sente un merlo là sopra, per tutti i canti del merlo dopo di me. Ho provato piacere adesso, concreto, in questo momento, per tutti. Penso che ci siano questi, è un diverso rapporto con con la propria singolarità, Dario, che su cui lui lavora su più tavoli, per così dire, no? Io non penso che siano proprio in contraddizione questa cosa del, no, del, sono abbastanza coerentemente legati. È tutto un lavoro contro, come lo vogliamo chiamare, lui lo chiama il teatro antropocentrico, il teatro narcisista con l'attore al centro, è tutto uno smontaggio della centralità dell'io. Lui in alcune carte degli anni 20 e 30 usa questa parola dividuum, no? Che poi è diventata un po' di moda negli ultimi tempi. E c'è una cosa bellissima che dice, sempre in uno di questi appunti, che dice che la particolarità, la proprietà di ognuno di noi, la singolarità, dipende dall'appartenenza a più collettivi, no? E quella è una cosa fondamentale per capire, cioè è una, tutti questi, queste tecniche di alternative, di rapporto con sé, lavorano sempre su una moltiplicazione, no? dei punti del sé, pure questa cosa, io penso che lui abbia detto questa cosa dalla terza persona prima, per lavorando concretamente sull'attore, quello era il luogo in cui lui pensava, quello era il luogo in cui lui gli venivano in mente i pensieri, scriveva. Poi Paolo non gli interessava più, una volta che l'aveva pensate, il pubblicarle o meno dipendeva da circostanze, da spinte esterne, tante cose le ha lasciate, tranne il Fazer che è stato un fallimento, ma molte cose le ha lasciate così, come tante riflessioni che noi abbiamo, perché sono state copiate poi dai curatori, da tutti i foglietti sparsi che aveva. Ma lui, se doveva pubblicare una cosa perché gliel'avevano chiesta, allora metteva insieme e lo faceva, però poi continuava a lavorarci sopra, e tutti quei resti di questo processo ci sono rimasti. Il métier è un po' così. Io penso che, insomma, ci sono diverse sistematizzazioni, diverse cartelle nei punti diversi della casa in cui lui diversi posti in cui lui pure appunto lavorava, e l'ha lasciati così perché non c'era una spinta. C'è una cosa che volevo dire sul bello e l'utile, che mi è venuto in mente ascoltando quel brano benissimo, una domanda fondamentale che Brecht pone sempre, quasi come un test di verità, e che dice: ma utile a chi? A chi è utile? No? Questo utile, non si può dire utile in generale, ma utile per chi? Quindi bello e utile non significa niente, infatti, come dice bene il testo, ma questo è tutto, non so se ho risposto o no.
Ma tenendo a parte ovviamente la domanda sui movimenti del Medio Oriente, a cui vi ha dato una risposta a parte, diciamo, da questo dibattito, e io credo che il riferimento alla Cina certamente è negli anni 30, si inserisce in una tradizione diffusa nella cultura tedesca, ma per certi aspetti risalente anche a, che so, alle Lettres Persanes e di Montesquieu, di prendere un punto di visione esterno all'Europa per relativizzare, per provincializzare in qualche modo l'Europa, e in particolare anche in riferimento alle tecniche teatrali serve a Brecht per distanziarsi rispetto all'immediatezza delle cose tedesche, diciamo, del dramma espressionista e così via, no? Quindi in questo senso è un'operazione che lui fa molto meticolosamente. Pensiamo all'Anima Buona di Szechuan, o a quel capolavoro che è il lungo poemetto su Lao Tse, per esempio, no? Su Lao Tse, in cui non soltanto c'è l'elemento della terza persona, ma c'è anche il fatto che la saggezza non è qualche cosa che risiede in una persona, ma che deve essere strappata a una persona in determinate circostanze e con una determinata pressione per trarre qualcosa di utile dalla profondità del pensiero, ma qualcosa di utile non a chi pensa, ma a tutti quanti, a tutta quanta l'umanità. Per cui chi ha estorto, ha costretto Lao Tse a scrivere i suoi pensieri, vale quanto Lao Tse che ha formulato questi pensieri, no? Questa è un'aggiunta, diciamo, alla terza persona. Ecco, quindi io penso che c'è questo generico uso del distanziamento e delle tecniche teatrali orientali, non soltanto cinesi ma anche giapponesi, che erano molto care a Brecht e sono una tendenza largamente diffusa nella cultura europea, almeno dall'inizio del secolo, dalla grande esposizione di Parigi, eccetera, le tecniche e le scale musicali e orientali entrano in primo piano nella cultura occidentale, quindi tecniche rappresentative, scala pentatonica, eccetera, eccetera. Tuttavia questo non è tutto, perché, come ricorda giustamente in clima di rivoluzione culturale 1965 Cases nell'introduzione a questo libro, alla prima edizione di questo libro, rispondendo a un'inchiesta sul miglior libro nel 1954, Brecht dice: è il saggio sulla contraddizione di Mao Zedong. E qui siamo un pochino al di là forse delle cineserie, c'è una presa di posizione di interesse che ovviamente ha un significato politico maggiore. Ecco, io considererei anche questo elemento.
Rispondo solo sul rapporto tra terza persona, impersonalità, quel tanto di impersonale o di sovrapersonale che vi è in ogni vita, in particolare in ogni biografia, e il processo invece che dà luogo a una singolarità irripetibile, essa sì, amabile e senza possibilità di riproduzione tecnica. Ecco. E, penso anche io, sono d'accordo che Brecht è massimamente pensatore, poi va a sapere se è filosofo o non filosofo, insomma è un pensiero in movimento visibile a occhio nudo nei suoi scritti teatrali e vi è poi una trasposizione in scala. Naturalmente si può dire anche il contrario, che le sue riflessioni sull'agire politico, sul fatto di cogliere in quel che io penso un si pensa, o almeno un pensiamo di due, con uno spazio vuoto fra l'uno e l'altro che aspetta sempre di essere riempito, una lacuna all'interno può averlo messo a fuoco nell'epoca delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni e poi applicato al teatro. Io penso che sia più vero il contrario, che lì aveva una dimensione ridotta in cui tutto era più nitido, più radicale, tale poi da poter essere esportato sulla vasta scala della storia. E in questo libro stesso vi sono dei brani che dicono: ecco, quell'io meritevole di un nome proprio è un risultato finale, non un punto di partenza, è un risultato finale in tedesco la filosofia del Novecento, cioè quella che conta, Sein und Zeit, eccetera, reso diabolico das Mann, dove Mann significa semplicemente il nostro sì, si ama, si parla, si gioca. Questa è poi la terza persona più che un egli. Sì, quel sì, ecco, non ci sarebbe un io accettabile, lo dice Brecht, proprio allora sei veramente io, se hai assaporato in te stesso il man, la potenza e come posso dire, il carattere degnissimo del MAN, allora ti apri la strada per la singolarizzazione. Poi un altro pertugio del passaggio dall'impersonale, dal MAN all'io, è dato proprio da quel sonetto tardo che ricordava adesso Francesco. Mi sembrava di assaporare, cito male naturalmente, il canto dei merli che verrà dopo di me. Questo è un atteggiamento che Brecht, puntuale e condensato naturalmente in quei versi, ma diciamo Brecht pensa che la dignità e irrinunciabilità del singolo deriva anche dal fatto di mettere la propria esperienza alla luce del futuro anteriore. Voi sapete cos'è il futuro anteriore, in alcune lingue c'è, in altre no, però come dimensione d'esperienza, se io dico io sarò stato felice, è qualcosa di molto diverso da io sarò felice. Cosa accade? Che il futuro prevedibile lo considero come già trascorso, lo guardo con gli occhi di un poi, che è la forma laica e linguistica del giudizio universale. Attenzione a quello che non è ancora stato. E naturalmente, oppure io sarò stato potente a Roma 3, e dopodiché, capite, sarò stato potente, allora questo futuro prevedibile, nel mio caso semmai non proprio prevedibile, ma comunque mi mette in una condizione di dire, con gli occhi posteriori, con cui esamino non tanto e non solo il presente, ma quel che sta per essere, di chiedermi, non ci sono alternative? Metto in moto, diciamo, il possibile alternativo rispetto al diventare potente a Roma 3, e in qualche modo si incrocia questo futuro anteriore come vettore di singolarità con il condizionale controfattuale, che poi è sempre una formula di quelle che ottura la bocca, poi significa semplicemente se Oswald non avesse ucciso Kennedy, però allora sarebbe stato possibile questo e quello. Questo è condizionale controfattuale, cioè un'ipotesi apertamente falsa che mette in moto delle possibilità alternative. Io dico, e poi questa cosa sono pronto o a discuterla ancora con chi ne sa quanto e più di me di questi argomenti, io quello che mi sono convinto qualche anno fa, leggendo e rileggendo queste straordinarie pagine di filosofia o comunque di pensiero alto e forte che sono gli scritti teatrali sulle tecniche teatrali di Brecht, mi sono convinto di una cosa, che forse appunto semmai a molti di voi era già evidente. Quante scemenze sono state sulle fonti delle tesi sul concetto di storia? Qui c'è uno che l'ha studiata e ha pubblicato un bellissimo libro sulle tesi. Ma insomma, quando Benjamin dice non bisogna immedesimarsi nell'epoca che si ricostruisce, bisogna mantenere un distacco e cogliere tutte le possibilità alternative che sono convissute con lo stato di cose reali, ma scusate, quello non si chiama anche, non dico soltanto, ma più che il messianesimo di Scholem, Agambe mi perdonerà, ma più che il messianesimo di Scholem, non si ha il fatto che è stato un allievo, Walter, sei stato un allievo di Bertolt. Dopodiché anche io penso che la domanda più rilevante è quella che poneva lei. Io ho delle impressioni di pelle molto forti, ma non riesco a oltre a dire l'emozione dei caduti e lo stato d'eccezione che lì si prolunga dal tempo e è destinato a prolungarsi, ecco, non ho una cosa senza sapere, se non l'emozione.
Se non ci sono altri interventi, vai. Ci abbiamo ancora qualche minuto, poi.
Una domanda rapida e seria, perché è molto interessante. Io sono arrivato un po' tardi, quindi per esempio Francesco non l'ho potuto sentire, però ho sentito risuonare il nome di Gracian, e allora la domanda secca a chi vuole rispondere è: quanta freddezza c'è invece in questo oracolo brechtiano? Cioè la freddezza gioca un ruolo, perché Gracian gioca un ruolo all'interno della cultura weimariana, non solo a sinistra ma anche a destra, e viene letto spesso come una forma di addestramento alla freddezza politica, penso a Schmitt appunto che lei ha citato.
che hai citato. Grazie.
Anche perché poi avete parlato di ira, di rabbia, di azione, no?
Io poi non penso neanche che Grazian sia freddo, Gabriele, cioè è solo un determinato modo di trattare l'incandescenza dei sentimenti, uno che sviluppa tante tecniche per esercitare la prudenza e la freddezza significa che ha un sacco di cose calde da raffreddare, diciamo, per quanto riguarda questo libro non penso affatto che sia freddo, insomma, anzi è uno dei libri più sentimentali di Brecht. Lui si può scoprire perché mette tutte queste, perché la finzione è che in realtà lui stia riscrivendo e adattando un libro di un altro, di Metì, e quindi si può lasciare andare a cose più sentimentali come quelle sull'amore, no? Quelle sulla felicità e riabolare il rapporto con Ruth Berlau, che, di cui ha parlato Paolo. Sì, insomma, non penso affatto che sia, si parla sempre di sentimenti. Augusto ha parlato della rabbia, no? Come in realtà, come, eppure parla pure di compassione come una rabbia sbagliata, come una resistenza alla rabbia, all'indignazione, no? L'hai chiamato. Quindi questo è un libro pieno di sentimenti, certo ha un modo particolare di trattarli, esercita un modo particolare di trattarli che lui chiama produttivo.
Io vorrei rispondere brevemente alla compagna attivista iraniana che è qui e magari lo faccio leggendo il testo. E intanto la ringrazio per aver partecipato al dibattito. Stiamo seguendo i fatti medio orientali con la stessa attenzione con la quale guardiamo all'America Latina o viviamo con attivisti, compagni di ESC che sono lì, queste esplosioni straordinarie francesi, parigine, che vanno avanti ormai da molte settimane, da molti mesi. Ovviamente uno sguardo appesantito dai limiti del contesto della situazione italiana, in cui, salvo appunto il movimento femminista, la ripresa di mobilitazione degli studenti medi sulle questioni ecologiche, mancano momenti di rottura all'altezza dei problemi. E i nuovi fenomeni giovanili, quelli che inventa il giornale di De Benedetti e che poi molti altri finanziano e sostengono, quei nuovi movimenti dicono che bisogna essere educati, miti, che non bisogna essere violenti dal punto di vista verbale. Ora, che in Italia in questo momento con la violenza che viene esercitata tutti i giorni nei luoghi di lavoro, nei confronti dei migranti, nei confronti degli ultimi in generale, che il problema sia mettere da parte la violenza verbale, penso, ecco, che sicuramente la nostra riflessione, il nostro sguardo appassionato rispetto a quello che state facendo in Iran, che sta avvenendo in Iran, sia inevitabilmente appesantito. E però mi piacerebbe rispondere ulteriormente con il piglio sferzante di Brecht, che mette da parte quella compassione, se volete, rozza e anche insopportabile. Dice Brecht: chi si accontenta di vivere in un buco umido e si lascia precocemente curvare la spina dorsale dalla fatica quotidiana è disposto a saper poco. Colui che si lascia curvare la schiena, costui conferisce alla comunità, attenzione, questo è un passaggio importante, un aspetto barbarico, né più né meno di colui che gli assegna il buco umido per abitarci, gli curva la spina dorsale e lo tiene lontano dal sapere. Questo passaggio, a mio avviso, mette al centro la rivolta come elemento decisivo di quel processo di singolarizzazione a cui hanno fatto riferimento gli interventi che mi hanno preceduto. E quindi consiglio vivamente a tutte e tutti di acquistare il libro, di leggerlo, di utilizzarlo come una palla di neve, magari ghiacciata, che può far male anche nel paese in cui ci sarebbero dei giovani che chiedono di far fuori la violenza verbale per diventare miti, urlare il meno possibile e prendere botte sul posto di lavoro, a scuola, dappertutto, perché così quantomeno siamo gentili. Grazie tantissimo per aver partecipato alla presentazione, grazie a Francesco Fiorentino, ad Augusto Illuminati, a Paolo Virno. Tra poco qui ci sarà una degustazione molto particolare, è un esperimento enosensoriale, imparerete molte cose sul vino, quindi vi invito a restare per chi è interessato, e il libro va avanti fino a tardi stanotte e riprende domani con le presentazioni. Grazie.